parliamo di medicina e lo facciamo con la dottoressa Rita Sartori, specialista ambulatoriale dell'US 8, distretto Ovest Vicentino. Ricordiamo che esercita presso l'ospedale di Arzignano, il centro donna di Montecchio Maggiore e il consultorio di Valdagno. E il suo settore è un settore molto particolare perché è il settore ostetrico-ginecologico. E è in collegamento telefonico con noi. Benvenuta, dottoressa.
Grazie, buona serata a tutti.
È un piacere averla qui con noi e devo dire, insomma, siamo molto curiosi anche di parlare di quello che è il suo settore, ma anche di come è stato, di come è cambiato il suo lavoro in queste ultime settimane. Com'è stato lavorare in ospedale con l'inizio di questa brutta pandemia?
Beh, per noi è stato un problema come per tutta la popolazione. Abbiamo lavorato incessantemente, senza, ovviamente, come tutti sanno, con il blocco delle ferie e tutto, ma il problema principale era garantire la protezione delle pazienti, oltre che quella degli operatori. E voglio precisare che, tra l'altro, per quanto riguarda l'ambito ostetrico e quindi delle gravidanze, l'US 8 ha garantito le prestazioni, tutte le prestazioni, e quindi visite, ecografie in gravidanza, anche durante il periodo del Covid-19. Quindi in realtà le prestazioni sono aumentate perché ovviamente anche le donne gravide erano molto preoccupate. Certo. Bisognava proteggere noi e anche loro usando i DPI necessari che sono stati forniti dall'azienda e quindi abbiamo lavorato a pieno ritmo e in maniera incessante, e devo dire che nella nostra realtà non abbiamo avuto, diciamo, casi particolari, in particolare gravide, almeno nella parte del distretto Ovest, affette da Covid-19. Ci sono stati dei casi nell'US 8, nel centro Covid di Vicenza, con una buona risoluzione comunque, ecco.
Ah, devo dire però che riguardo il suo settore, dottoressa, quando si sentivano queste belle notizie ogni tanto, no? Dopo il bollettino di guerra giornaliero, ogni tanto sentire anche che c'era stata qualche nascita era una cosa che veramente apriva il cuore.
Ma devo dire che in realtà le nascite a fronte delle pandemie continuano, nel senso che noi non riusciamo a fermarle, per fortuna hanno dato appunto un lato positivo al tutto. Certo. Aggiungo anche un lato scientifico, cioè sembra, anche se in realtà la casistica internazionale è ancora limitata perché l'infezione è recente, che comunque nell'ambito della gravidanza il Covid-19 non abbia dato, sia nella gravida che nel bambino, né danni, diciamo, teratologici, malformativi, né diciamo danni diretti alla gravida, cioè difficoltà sì nelle pazienti affette, però molto meno gravi di quello che è successo poi in altra tipologia di pazienti, ecco. Quindi per noi questo è stato rassicurante, perché avere una gravida affetta magari in travaglio di parto eccetera. Inoltre sono stati tesi protocolli sia per la gestione delle gravide Covid-19 sia per la gestione del parto, del travaglio, dell'ecografia, insomma. Quindi devo dire che si è operato a tutto campo nell'ambito della prevenzione, e ripeto, il fatto che la gravidanza non guarda in faccia a nessuno, cioè i bambini nascono e danno un segno di speranza a questo mondo, è stato bellissimo, ecco. Quindi noi avevamo forse la parte migliore, diciamo, della,
certo,
pandemia.
Assolutamente sì, devo dire. Beh, adesso per fortuna le cose sono migliorate, però comunque c'è sempre un protocollo da seguire, e anche questi tamponi di cui si continua a sentir parlare, ci vuole rassicurare un po', raccontare un po' anche come sta andando adesso, insomma, che cosa ci aspetterà, ci dovremmo aspettare per il prossimo futuro, anche per quanto riguarda questi tamponi che la regione sta facendo proprio a tappeto, no? Che sta continuando, devo dire, anche con la popolazione. Che cosa ci può raccontare, dottoressa?
Allora, beh, nell'ambito dei tamponi, allora faccio una premessa, essendo l'infezione pandemica che ha interessato, diciamo, anche stati tipo l'America, l'Italia, l'Inghilterra, c'è stata una task force internazionale, per cui molti professionisti, come viene detto anche nei telegiornali, ma è la realtà, si sono messi a disposizione per trovare, diciamo, quello che è il vaccino. Per quanto riguarda il discorso dei tamponi, beh, il personale sanitario ovviamente viene sottoposto a questi tamponi. La Regione Veneto ha un macchinario all'avanguardia perché riesce a leggere migliaia di tamponi al giorno, cosa che non hanno altre regioni e che ci ha visto, diciamo, ci ha fatto vincenti in questa lotta. In realtà ci sono anche delle novità, cioè oltre al tampone in cui appunto viene ricercato il virus, faccio la diagnostica, diciamo, del Covid in questo momento si basa su tre tipi di diagnostica. Uno è il tampone che voi conoscete tutti, che richiede ricerca il virus, per cui si sa se la persona è affetta, ma richiede dei tempi di risposta in alcuni giorni. Poi c'è l'esame serologico su sangue del paziente, che ci dice se il paziente è stato affetto, e quindi si va a ricercare le immunoglobuline sul sangue. E questo purtroppo ancora non sappiamo se queste immunoglobuline, come per altre infezioni, siano protettive o no. La novità comunque, che deve riguardare un po' tutti e ci interesserà per il futuro, è il cosiddetto test rapido. In poche parole è un test con una risposta entro, diciamo, dicono 15 minuti, però insomma entro le 2-3 ore, in cui non viene ricercato tutto il virus, parliamoci chiaro, è tipo un test di gravidanza, ecco, in cui viene ricercata una proteina target, detto in maniera semplice, del virus, che ci dice in maniera rapida se siamo affetti dal Covid-19 o no, però nei tempi molto più ristretti. Questo potrebbe essere un test rapido che nel futuro già l'associazione calcio la sta utilizzando prima delle partite, e probabilmente potrebbe essere un test su cui screenare la popolazione in maniera molto rapida. Io dico, per esempio, la popolazione scolastica, dei bambini, la popolazione generale, le case di riposo, che richiede ovviamente molta meno tecnologia e la risposta risulta molto immediata, e quindi anche le scelte poi terapeutiche, diagnostiche, di isolamento, eccetera, altrettanto. Queste, diciamo, sono le tre parti di diagnostica. Voglio aggiungere anche una novità che forse qualcuno sa già, ma che è stato testato dall'Imperial College di Londra su volontari il vaccino su umani, praticamente ieri, dagli inglesi. Prima verrà fatto su 15 volontari, poi verrà esteso ai 400 volontari, poi su una casistica di 6.000 volontari. In maniera molto semplice, per non essere complicato, questo vaccino è anche una novità rispetto a tutti gli altri vaccini, anche quello dell'influenza, perché è un cosiddetto vaccino autoreplicante, quindi viene presa una parte del virus, un filamento di questo virus Covid, viene iniettato, la cellula dell'ospite lo replica, diciamo, in maniera numerosa, e il sistema immunitario del paziente, pur non essendo mai venuto a contatto con il virus, monta la risposta immunitaria contro questa proteina che viene iniettata. È una novità perché è un vaccino molto nuovo, aspettiamo quali saranno i risultati che ci verranno trasmessi dalla società dell'Imperial College inglese.
Diciamo che ci sono comunque buone prospettive per combattere il Covid.
Certo, infatti diciamo, proprio perché, come ho fatto nella premessa, essendo stata una pandemia che ha colpito, diciamo, il mondo alla fine, in realtà si sono messi insieme nel campo scientifico delle task force internazionali, di cui una è guidata tra l'altro da un italiano di Roma, che è il professor Novelli, nel quale una serie di specialisti internazionali mettono a disposizione le proprie conoscenze per arrivare poi alla terapia, quindi al probabile vaccino, oppure possono passare attraverso gli anticorpi monoclonali come per altre malattie. E io devo dire che sono molto fiduciosa. Si dice che comunque il vaccino non sarà a disposizione immediatamente, anche perché il problema grosso di questo virus è che è un virus molto mutante, per cui il tipo di virus che ha colpito l'Italia non è il virus che ha colpito la Cina, però magari si indebolisce, nel senso, mm-hmm, questo è il concetto. Essendo un virus mutante, è difficile costruire un vaccino target che lo colpisca, un po' come l'influenza, però in realtà è questa la difficoltà, diciamo, un po' tecnica, ecco, riuscire a targettare il virus per colpirlo ed affondarlo. Io sono molto fiduciosa, perché comunque sia in Italia ma sia anche in società scientifiche, le società scientifiche nazionali, diciamo il mondo, l'America, l'Inghilterra, si sono messe a larga disposizione nei confronti del Covid, e quindi secondo me arriveremo anche a una terapia efficace su larga scala, ecco.
È una cosa importante. Poi, tra l'altro, la cosa bella, sfruttare la tecnologia ma anche la conoscenza un po' di tutti, diciamo che c'è stata una grande collaborazione a livello mondiale in questo caso.
Esatto, esatto. Infatti devo dire che questo è una nota di merito, diciamo, nel disastro creato dal Covid, insomma, in tutti i problemi economici che ne deriveranno. È stato che finalmente, come non è successo in altre pandemie, come non è successo in altre diciamo infezioni, tipo per esempio l'Ebola, perché ha colpito prevalentemente il territorio africano, quindi probabilmente non ha colpito diciamo la società ricca. Però nel caso del Covid devo dire che si sono costituite veramente dei gruppi di lavoro di esperti, genetisti, epidemiologi, virologi, che stanno lavorando a largo raggio, pubblicano costantemente per appunto arrivare insieme a praticamente raggiungere l'obiettivo sia della prevenzione e sia ovviamente della terapia nei soggetti affetti. E questa è una cosa positiva, insomma, perché conferma il fatto che insieme diventiamo una forza, ecco.
Certo. Beh, le faccio una domanda, una mia curiosità, no? Una domanda un po' particolare. Un medico che lavora in ospedale, quando è iniziata la pandemia e adesso, insomma, che le cose sono un po' più tranquille, con che spirito si presenta al lavoro quando arriva?
Beh, allora, all'inizio della pandemia siamo stati tutti sorpresi, sono stati sorpresi anche gli ospedali, per cui si era, devo dire, un po' increduli, perché non si pensava fosse una cosa molto distante, così. Poi nel momento in cui si è capito che la cosa era grave, sono stati, diciamo, in maniera non è facile l'approvvigionamento dei DPI per tutti gli operatori. Quello che voglio dire, secondo me, è, a parte la preoccupazione di avere a disposizione i DPI e di garantire le prestazioni alle pazienti, devo fare una nota di merito agli operatori sanitari, perché nelle persone che ho incontrato, in tutte le persone che ho incontrato, perché in realtà poi in giro non c'era nessuno, eravamo solo noi pochi, insomma, che lavoravamo, ci incontravamo, ci confrontavamo. Però la cosa che deve, secondo me, invece fare onore alla medicina, ma non solo, gli infermieri, gli operatori, le donne delle pulizie, è che in realtà noi non siamo degli eroi, però non avevamo paura, cioè, perché uno che ha paura scappa, sta a casa, trova delle scuse per non andare al lavoro. Invece io ho trovato gente motivata, che comunque ogni giorno affrontava il suo lavoro con serenità, perché comunque non ci faceva paura nel Covid, avendo il rischio anche di essere infettati, però non ci faceva paura nel Covid-19, proprio perché probabilmente viene scelta anche come vocazione, come missione, quella di curare gli altri. Quindi il Covid-19 è stato un caso emblematico, diciamo, di infezione, però in altri casi come l'HIV, come l'epatite C o come infezioni che noi non conosciamo ma di cui possiamo praticamente ammalarci, questo ha testimoniato che in realtà ci sono degli operatori sanitari, ripeto, non solo i medici ma anche infermiere, ostetriche, eccetera, che lavorano per il paziente. Questo lo dico perché, siccome viene denigrata la sanità, in particolare quella pubblica, devo dire che in questo contesto la sanità pubblica ha fatto la differenza, nel senso che persone che non lavorano certo per uno stipendio adeguato al loro impegno, non hanno paura, non sono degli eroi, però la loro missione è quella di curare tutti i giorni, e anche nel Covid hanno mantenuto questo, diciamo, obiettivo di vita.
E devo dire che veramente la sanità ha lavorato in modo assolutamente grande, importante. Poi per le persone sì, chiaramente siete stati degli eroi, e speriamo però che adesso che lo restiate anche adesso, diciamo, no? Perché poi magari quando serve poi siete degli eroi, e dopo
esatto, e dopo noi purtroppo ci confrontiamo anche con le lamentele, di cui purtroppo noi non siamo i diretti responsabili, perché magari c'è un'amministrazione, un sistema amministrativo di cui noi non siamo responsabili, che fa sì che ci sia il ritardo della visita, la prestazione inadeguata. Poi ci saranno sicuramente anche degli operatori che non sono all'altezza. Speriamo che non riprendano, tra virgolette, le denunce. Io non è che non sono contraria alle denunce, cioè se uno deve manifestare un malessere, io ritengo anche giusto che un cittadino esprima anche un disagio che ha provato, oppure un medico che non è stato all'altezza del suo ruolo, perché vengano fatti i dovuti accertamenti. Però ecco, prendere questo sistema come sistema di vita mi sembra errato, ecco. Parlo dei ginecologi, ostetrici, sale parto, perché noi tra l'altro siamo i più denunciati, in pratica quando un parto va male o quando una gravidanza va male la colpa è sempre del medico. Purtroppo non è così, la giustizia poi lo dimostra, nel 98% dei casi vengono scagionati, tengo a dirlo, però lascia una sofferenza in chi lavora grandissima. E io comunque ribadisco, conosco delle persone bravissime, spero che devo dire anche che io ho sempre detto, in questo periodo quando andavo al lavoro vedevo la gente che non si muoveva più, la gente che seguiva le indicazioni tuttora con le mascherine eccetera, nonostante ci fosse un po' di terrorismo da parte della televisione eccetera, che non guardavo mai, però in realtà io ho sempre detto le persone sono state molto brave, la gente è stata molto brava, perché è stato un periodo molto difficile, lo è stato per i bambini, per la scuola, per gli anziani, non vedere i familiari, lo è stato per tutti essere bloccati in casa, non riuscire a vedere gli amici, i parenti e i nonni. E devo dire che questo, diciamo, prevenzione ha garantito appunto la riduzione dei casi, quindi c'è l'appiattimento della curva di ricovero, per cui diciamo siamo riusciti a non intasare in maniera diciamo oppressiva le rianimazioni piuttosto che i reparti, anche se vi assicuro che i reparti Covid erano pieni di ammalati. Però in tutto questo gli operatori sanitari sono stati bravi, ma sono stati bravi anche, cioè per me è stata molto brava anche la popolazione generale. Non è facile spiegare ai bambini o agli anziani che devono stare in casa, che non devono uscire. Capisco che non è facile imprigionare le persone, perché privare le persone della libertà, anche se quod vitam, è una cosa che noi non abbiamo mai provato. E ho continuato a dire che le persone, la gente, la popolazione comunque sono stati molto 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 bravi.
Dottoressa, io la ringrazio per questa testimonianza, per questa chiacchierata, per aver partecipato alla nostra trasmissione questa sera, e le auguro buon lavoro e speriamo veramente che si possa presto ritornare alla normalità.
Speriamo che arrivi anche la cura, così almeno diciamo il futuro diciamo si prospetta in maniera più rosea, insomma.
Grazie alla dottoressa Rita Sartori.
Arrivederci, grazie a tutti, buona serata.